Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, la trattativa di Vienna punta ad ottenere risultati. Generale Safavi, l'Iran e l'asse della resistenza stanno ridisegnando la geopolitica nella regione. Hezbollah al re saudita, tu sei un terrorista e noi siamo la resistenza. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, l'8 gennaio 2022. Cari amici, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. È il commento di oggi che riguarda Kazakistan. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che è dedicato proprio alle parole dell'imam Ali raccolte nel Nahjul Balagha. Ed ora passiamo alle notizie. I colloqui di Vienna per ristabilire l'accordo sul nucleare procedono in modo costruttivo e con progressi, lo sostiene il vice ministro degli esteri iraniano Ali Bogheri Khani. La trattativa in corso dal 29 novembre nella capitale austriaca punta ad ottenere risultati, ha affermato Bogheri Khani, che è anche il capo negoziatore per il nucleare di Teheran. Il successo dei colloqui sarà determinato dal raggiungimento di un accordo per rimuovere le crudeli sanzioni imposte sull'Iran, ha aggiunto, facendo riferimento alle misure imposte dall'ex presidente americano Donald Trump contro Teheran quando nel 2018 decise di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Vienna del 2015 sul controllo dell'attività nucleare iraniana. Secondo Bogheri Khani sarebbe possibile arrivare a un accordo in tempi brevi se gli altri partecipanti ai colloqui dimostrano seriamente la volontà di accettare il meccanismo proposto dall'Iran per rimuovere le sanzioni e forniranno garanzie affinché non sia possibile scegliere di ritirarsi dall'accordo come fece unilateralmente Washington nel 2018 per decisione di Trump. affermando che l'Iran e l'asse della resistenza stanno ridisegnando la geopolitica nella regione. Il maggior generale Yahya Rahim Safavi, assistente militare del capo della rivoluzione islamica, ha descritto il mondo musulmano come una futura potenza in grado di competere con le attuali potenze occidentali e orientali. Parlando martedì alla conferenza internazionale sull'Iran, il maggior generale Yahya Rahim Safavi ha affermato che il secolo in corso tra il mondo musulmano come un nuovo polo di potere con un'importanza culturale di civiltà economica che si opporrà alle potenze occidentali e orientali. La geopolitica della resistenza significa cambiare le strutture, i processi sociali, culturali, religiosi, economici e militari della comunità islamica in modo da ottenere libertà, indipendenza e formare il potere del mondo islamico in competizione con i poteri dominanti dell'Occidente e dell'Oriente a vari livelli nazionali, regionali e globali, ha affermato Safavi. Il portabandiera di questa nuova geopolitica sono le forze della rivoluzione islamica, i movimenti del risveglio islamico e l'asse della resistenza guidato dal leader della rivoluzione islamica e dal defunto fondatore della Repubblica Islamica Imam Khomeini. Safavi ha anche sottolineato il ruolo dell'Iran nel presentare e istituzionare il concetto di resistenza dopo la guerra imposta dall'ex dittatore iracheno Saddam Hussein contro l'Iran negli anni '80. Il movimento libanese Hezbollah ha respinto le accuse dell'Arabia Saudita contro il movimento, assicurando che chi è un terrorista è colui che attacca lo Yemen e si normalizza con il regime sionista. Il sottosegretario generale del movimento di resistenza islamica libanese Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, ha condannato la recente posizione ingiusta del re saudita Salman bin Abdulaziz al-Saud, che ha definito il movimento libanese un movimento terrorista. Il terrorista è colui che uccide l'opinione dissenziente nel suo paese, attacca i suoi vicini in Yemen e si normalizza con Israele in modi diversi, ha detto in risposta a queste accuse riportate giovedì dal quotidiano Rai Al Yaum e ripreso dal sito Controinformazione. Il leader libanese ha descritto i membri di Hezbollah come i combattenti eroici che hanno sacrificato il proprio sangue per la liberazione del territorio libanese, per la Palestina e per la dignità della nazione. Questa accusa è contro un ampio segmento della società libanese e una resistenza efficace e influente nella regione che impedisce schemi sospetti in Asia occidentale al servizio di potenze straniere, ha sottolineato il portavoce di Hezbollah. Naim Qassem ha affermato che queste dichiarazioni sono prodotte per incitare i libanesi l'uno contro l'altro a causare problemi e discordia. L'Iran è pronto a ripristinare le relazioni con l'Arabia Saudita in qualsiasi momento, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian durante un'intervista rilasciata ad alcuni giornali. Questo è un momento favorevole per il dialogo e siamo pronti a tenere la mano verso Riyadh, ha detto il capo della diplomazia iraniana, per poi aggiungere che tra pochi giorni i nostri rappresentanti saranno a Jeddah per la riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e questo è un passo molto importante. E passiamo in Siria, sulla scia delle recenti operazioni anti-americane dei gruppi della resistenza in Iraq e Siria, l'esercito americano ha temporaneamente evacuato la base di Al-Tanf nel sud della Siria e trasferito le sue attrezzature e le sue forze in Giordania. In coincidenza con il secondo anniversario del martirio del comandante vittorioso, il generale Qasem Soleimani Abu Mahdi al-Muhandes, i gruppi della resistenza hanno riaffermato la loro determinazione ad attaccare le basi degli occupanti americani in Siria. Gli americani sono stati informati della possibilità dell'attacco alla base Al-Tanf nel secondo anniversario del martirio del comandante antiterrorismo. Giovedì un colono ha investito una donna palestinese nella città di Al-Agrabania e a est del governatorato di Nablus nel nord della Cisgiordania occupata. Hassan Daglas, il funzionario responsabile del fascicolo degli insediamenti nel nord della Cisgiordania, ha dichiarato in un comunicato stampa che un colono ha investito la donna Shafira Fayez Bisharad di 48 anni nella città di Al-Agrabania. La donna è stata portata in ospedale. Mentre tutti gli irlandesi festeggiavano le ferie di Natale con i parenti e familiari al caldo e diventandosi un gruppo di 100 donne musulmane, chiamate le suore musulmane delle Eire, hanno aiutato i senza tetto di Dublino soli e emarginati. La fondatrice del gruppo, Lauren O'Connor, insieme a tante altre, hanno lavorato nell'ombra senza lustri e luci, aiutando gli indigenti, donando a loro calore e umanità, dimenticata da chi festeggiava nella propria casa. Lo riporta il sito Daily Muslim. Cibo, barrette proteiche, sacche a pelo, kit di sopravvivenza venivano donati dalle donne musulmane che in più al momento servivano zuppe e bevande calde. Il supervisore generale del simposio della Fondazione della Dignità Africana, Jamil Bin Zekri, ha chiesto al Marocco di non detenere più la presidenza del Comitato di Gerusalemme a seguito del suo accordo di pace con lo statuto di occupazione israeliana. Il simposio sta lavorando per presentare la richiesta di ritirare la presidenza del Comitato di Gerusalemme dal Mahzan a causa della caduta del regime nel ciclo di umiliante normalizzazione con l'entità sionista. Ha detto Ben Zekri in una nota ripresa da Daily Muslim. Il Mahzan è il termine usato per descrivere l'istituzione governativa in Marocco. L'amicizia tra Francia e Italia va a rafforzare il progetto dell'Unione Europea, non li toglie nulla. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa tenuta a Parigi insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della presidenza di turno francese del Consiglio dell'UE. L'accordo apre un insieme di campi estremamente ampio, ha detto il capo dello Stato, sottolineando che in questo modo Parigi e Roma hanno costruito una relazione molto intima. Questo approccio non è né di sostituzione né di paragone con l'amicizia tra Francia e Germania, ha poi affermato Macron. Ormai sostenere i palestinesi è diventato essere antisemiti. È successo a Emma Watson, l'attrice della saga di Harry Potter. L'attrice ha pubblicato sui suoi social il sostegno ai palestinesi per le violenze che gli israeliani commettono impuniti ogni giorno, e subito due ex ambasciatori alle UN israeliani hanno accusato di essere antisemita. Solo sapessero la differenza tra semiti e sionisti, ma di chi pratica l'apartheid non ci si può solo che aspettare arroganza e censura. La Watson ha pubblicato un post su Instagram dove ha scritto: la solidarietà è un verbo, e subito questi due hanno iniziato a blaterare parole senza senso, culminate con la solita ipocrisia, sentenza antisemita. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Kazakistan, continuano le violenze. Sale a 18 il numero di agenti di polizia uccisi, due dei quali per decapitazione, nella capitale del Kazakistan. Il centro di Almaty è teatro di scene di guerriglia. Le autorità hanno perso il controllo dell'aeroporto, dove passeggeri aerei e cargo sono stati sequestrati dai manifestanti. La polizia kazaka ha dichiarato che le forze armate hanno eliminato nella città decine di rivoltosi definiti estremisti. Nel frattempo i soldati russi, impegnati nel quadro di un'operazione di peacekeeping della Collective Security Treaties Organization, CSTO, sono arrivati nel paese per cercare di sedere i disordini in corso. L'alleanza di sicurezza guidata dalla Russia comprende anche paesi ex sovietici, tra cui l'Armenia, il cui primo ministro Pashinyan ha assicurato che un numero imprecisato di forze di pace si recherà in territorio kazako per un periodo limitato al fine di destabilizzare la situazione. Tali mosse ha tuttavia non sono ancora riuscite ad alleviare il caos, e l'Unione Europea ha avvertito che la Russia dovrà rispettare la sovranità del Kazakistan man mano che il suo coinvolgimento aumenterà.
Nahjul Balagha del Imam Ali.
amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Pelle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, disse: quando questo mondo avanza verso qualcuno, con i suoi piaceri gli attribuisce il bene degli altri, e quando si allontana da lui lo priva del suo bene. Una delle caratteristiche note del nobile Imam Ali, pace su di lui, è quella di poter descrivere l'uomo e le sue esigenze materiali e spirituali nel miglior modo possibile. Questa hikmah, come si può dedurre chiaramente dalla sua semplice lettura, approfondisce i pro e i contro del mondo profano e le conseguenze di attaccamenti ai beni materiali. Il mondo materiale o terrestre può essere la fonte dei benefici e danni allo stesso tempo, e possiamo dire che godere dei suoi benefici può essere costruttivo o distruttivo a seconda del grado della dipendenza o del distacco con cui l'uomo si lega alle sue ricchezze e piaceri. In un contesto così difficile e impegnativo, coloro che decidono di percorrere la via della beatitudine e della crescita spirituale, nonostante vivono anche loro una vita normale come tutti gli altri uomini, ma in realtà sono in questo mondo senza esserne dipendenti o schiavi. Abbiamo detto che un vero viandante sulla retta via ha una percezione diversa e molto elevata del mondo profano. Lui vede la vita di questo mondo solo ed esclusivamente come un passaggio obbligatorio per arrivare alla vita eterna, e considerando questa attitudine è evidente che tutto ciò che gli offre il mondo viene percepito da lui come un mezzo messo lì a disposizione temporaneamente affinché possa compiere opere di bene per raggiungere i gradi più elevati di realizzazione spirituale. Al contrario delle persone con questo tipo di attitudine, vi sono degli altri tipi di uomini che si riempiono gli occhi e il cuore dall'amore verso i beni e i piaceri materiali. Loro si lasciano trasportare dal luccichio e dalle tentazioni di questo mondo, e pur di accumulare più denaro e soddisfare sempre di più i loro richiami istintivi e materiali, farebbero qualcuno azione ingiusta ignorando tutti i principi religiosi e morali. L'altro tema molto importante che il principe dei credenti, l'Imam Ali, pace e benedizione su di lui, ci ricorda è l'ineggibile fatto che la maggior parte degli uomini, e soggetta a cambiamenti drastici di carattere e di attitudine. E quindi non dobbiamo dimenticarci della reale possibilità di tradimento da parte di tutti coloro che si dichiarano amici. In caso in cui si presentano i contrasti di interessi materiali e mondani. Come lo testimonia la storia dell'esistenza umana, vi sono stati casi di abbandono e, peggio ancora, di tradimento da parte degli apparenti amici e addirittura dei familiari più stretti per una manciata di soldi o per una posizione di potere, come vi sono stati anche dei casi in cui le persone giuste sono state aiutate proprio da chi ci si aspettava di meno, perché magari il sentimento che li ha spinto a sostenere le cause giuste era un'esigenza sincera e prescindere dai loro interessi materiali. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!